Radio Nuova Trieste presenta Il valore della salute. Notizie dal mondo sanitario a cura di Maria Trevisan.
Cari radioascoltatori, eccoci di nuovo insieme per il consueto appuntamento settimanale. Di che cosa parliamo oggi? È vero che è primavera, ma comincia a fare abbastanza caldo e dicono che avremo un'estate torrida. Allora, fra poco comincerà a fare caldo, molto caldo. E oggi parlerò di una cosa che le persone di cui le persone non parlano. Voi sudate? Oggi parlerò del sudore. Ho scelto questo argomento della trasmissione proprio, beh, intanto perché dirò qualcosa di scontato e di ovvio, ma anche magari sfatterò qualche fantasma rispetto all'uso dei deodoranti. Certo, qualcuno dice è bello l'odore in natura, ma insomma vi raccomando, in una giornata d'estate in autobus, in ascensore, meglio usare i deodoranti, poi dirò meglio perché e come. Allora, il sudore è il prodotto di secrezione dei 2-4 milioni di ghiandole sudoripare che si trovano nello stato intermedio della nostra pelle. La funzione principale delle ghiandole sudoripare è legata al loro notevole contributo nella termoregolazione. Grazie al sudore e alla vasodilatazione cutanea, la temperatura corporea, attraverso questi due meccanismi, può rimanere relativamente costante anche in ambienti particolarmente caldi. E per il benessere umano questo è molto importante. Il sudore è dunque un secreto utile per il buon funzionamento del nostro corpo. Gli odori emanati dal nostro corpo sono dati dai nostri ormoni, ma soprattutto dai batteri che abitano la nostra pelle, soprattutto nelle aree coperte da peli. Oggi avere il deodorante sulla mensola del bagno è qualcosa di scontato. Il deodorante è un alleato della routine quotidiana, ma non è sempre stato a portata di mano e non ha sempre avuto né il formato né la formulazione che conosciamo oggi. L'esigenza di prevenire e contrastare gli odori sgradevoli ha radici antiche, quasi quanto la storia dell'uomo, ma il rapporto della società con gli effluvi del corpo è più volte cambiato nei secoli. I differenti tentativi di mascherarli hanno seguito l'evoluzione della società e raccontano molto delle abitudini che hanno caratterizzato le diverse epoche storiche. L'invenzione del deodorante vero e proprio ha, in ogni caso, tardato parecchio ad arrivare, poiché a mancare in passato erano le conoscenze scientifiche che permettevano di capire esattamente da che cosa derivasse l'odore di sudore e come combatterlo efficacemente. L'uso del bagno come gesto di detersione o l'arte della profumeria e l'utilizzo di erbe e essenze aromatiche a scopo cosmetico hanno attraversato momenti di massimo interesse e periodi più bui. L'idea di immergere il corpo in acqua è stata in alcuni contesti storici, ad esempio presso gli antichi monaci, associata più a un concetto di purificazione spirituale che un modo per aumentare il livello di igiene corporea, anche se in ogni caso raggiungeva entrambi gli scopi. Ma presso alcune popolazioni, come l'antico Egitto, non è invece raro trovare l'uso di oli profumati, spezie o allume per deodorare, così come l'abitudine di fare dei bagni detergenti nutritivi celebre, il bagno nel latte d'asina di Cleopatra. Persino i Veda, gli antichi testi sacri indiani, menzionano l'uso di essenze con fini sia curativi che cosmetici. E anche nella storia cinese si ritrova l'uso dell'allume o del sale per igienizzare e deodorare il corpo. non sono mancati però i momenti storici in cui l'igiene personale non aveva il ruolo centrale che ha oggi. Ad esempio, nel Medioevo, quando si cercava di mascherare i forti odori personali indossando sacchettini profumati sotto i vestiti. Una sorta di deodorante rudimentale che comunque, come facile intuire, dava scarsi risultati in quanto non associato alla pulizia personale. È appena nel XVIII secolo che vengono scoperti i principi scientifici alla base della sudorazione, il funzionamento delle ghiandole sudoripere e il ruolo dei batteri nella formazione dei cattivi odori, specialmente quelli della zona ascellare. Una volta capito che lo sviluppo della crescita batterica era favorito da calore e umidità, gli sforzi si sono orientati sulla ricerca di formulazioni chimiche che potessero limitare i livelli di umidità e contrastare la proliferazione batterica. Non si sa esattamente chi abbia inventato il deodorante, ma nel 1888 entra in scena a Filadelfia, negli Stati Uniti, il primo deodorante commerciale, una pasta da spalmare sotto le ascelle che aveva come ingrediente base l'ossido di zinco. Il prodotto venne battezzato Mum, una marca che tuttora è in commercio. Da allora l'attenzione sull'igiene personale è cresciuta sempre di più e sono state numerose le ricerche scientifiche in merito che hanno portato il mondo della deodorazione ad ampliare notevolmente i suoi orizzonti. Anche i formati e la formulazione sono drasticamente cambiati in meglio. Negli anni 40 venne inventato il deodorante Roll-On, ispirata da un'altra rivoluzionaria invenzione degli stessi anni, la penna Biro. Il principio di funzionamento, difatti, è lo stesso. Dopo qualche decennio compaiono anche i deodoranti spray, che prendono piede a partire dagli anni 60. Un'invenzione interessante che nascondeva però un problema di importanza cruciale è emerso solo dopo, ovvero l'uso di composti dal forte impatto sull'ozonosfera, come i prodotti fluoroclorurati, che sono andati un po' in disuso proprio perché si è scoperto che contribuiscono al buco dell'ozono. Il cloro liberato dall'incontro delle molecole porta alla distruzione dell'ozono presente nella stratosfera. Perciò meglio non usare gli spray e preferire il roll-on. Beh, come funziona il deodorante? Ha la funzione di bloccare l'attività delle ghiandole sudoripere e ha un'azione batteriostatica. Ci sono stati degli studi per accertare se quello che dicevano i primitivi, cioè che bloccare gli effluvi corporei fa male al corpo, ci si è studiato sopra, e parrebbe di no. I composti di alluminio sono tra gli ingredienti attivi dei deodoranti. L'evoluzione e le trasformazioni di questa industria non si sono mai fermati e oggi il panorama dei deodoranti in commercio è incredibilmente variegato ed è perfettamente normale reperire tra gli scaffali dei supermercati il formato roll-on, il vapo, lo stick, pratici e facili da applicare, disponibili in una varietà di profumazioni pensate per ogni tipo di pelle e per ogni stile di vita. Naturalmente tutti i prodotti in commercio vengono testati affinché la percentuale di metalli, in questo caso abbiamo detto l'alluminio, sia sotto controllo. Nei deodoranti antitraspiranti ci può essere una concentrazione di alluminio pari al 6% del prodotto, per esempio, tanto per fare un esempio. Chi ha fatto studi in materia ha voluto smentire il pregiudizio, cioè l'affermazione secondo la quale l'uso dei deodoranti impedirebbe di eliminare tossine potenzialmente cancerogene da parte del sistema linfatico. Non c'è un fondamento scientifico, perché il sistema linfatico non svolge questa funzione, che dipende invece da fegato e reni. I linfonodi, le strutture del sistema linfatico, sono piuttosto la sede delle reazioni immunitarie di difesa dell'organismo e il crocevia di drenaggio dei liquidi dai tessuti. Tali liquidi raggiungono poi attraverso la circolazione sanguigna il fegato e i reni, dove le tossine sono depurate. I deodoranti, qualsiasi deodorante, non influisce su questo processo. Un'altra sostanza che è stata studiata sull'argomento sono i parabeni, cioè delle sostanze chimiche che vengono usate come conservanti non solo nei deodoranti, ma in molti cosmetici e anche negli additivi alimentari. I parabeni possono essere assorbiti attraverso la pelle e hanno una blanda proprietà simile a quella degli estrogeni. Sono stati fatti studi che dicono che non vi è alcuna dimostrazione di una relazione di causa-effetto nocivo. È vero che i parabeni sono sostanze simili agli estrogeni, ma molto, molto più deboli degli estrogeni prodotti dall'organismo femminile e persino dei fitoestrogeni presenti in alcuni alimenti. Di conseguenza, una volta entrati in contatto col tessuto mammario, vengono facilmente scalzati dagli estrogeni naturali più potenti e i loro possibili effetti sulle cellule sono altamente improbabili. Dunque, negli studi effettuati sinora, gli scienziati non hanno riscontrato alcun aumento di rischio di tumore del seno, per esempio. Si era immaginato che avesse a che fare, ci fosse una correlazione tra l'uso di deodoranti e i tumori del seno. Invece è stato appurato che non c'è un nesso, né nelle donne che usano il deodorante o né in quelle che si depilano le ascelle rispetto a quelle che non lo fanno. Non ci sono prove a tutt'oggi che l'alluminio o i parabeni provochino tumori alla mammella. La presunta interferenza del deodorante con l'eliminazione delle sostanze tossiche non trova nessuna giustificazione scientifica, considerato il modo parallelo ma diverso in cui funziona il sistema linfatico e l'apparato escretore. Fino a prova contraria, usiamo pure questi prodotti, naturalmente in aggiunta all'igiene quotidiana. È ben misero chi fa come un po' quelli del Medioevo, no? Che si mettevano i sacchetti profumati sotto i vestiti ma non si lavavano. Allora, comunque bisogna lavarsi. E poi si può usare molto tranquillamente anche il deodorante e saremo più presentabili, soprattutto adesso col caldo d'estate, in luoghi stretti, in luoghi chiusi, dove gli odori personali qualche volta sono davvero un po' fastidiosi. Per oggi il tempo è alla sua conclusione, vi saluto cordialmente e arrivederci alla prossima trasmissione.
Radio Nuova Trieste ha presentato Il valore della salute. Notizie dal mondo sanitario a cura di Maria Trevisan.